Ben trovati a tutti, buon weekend qui sulle frequenze di Radio Cusano, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Da parte mia, Arianna Caramanti, un saluto alla regia di Stefano Mazzei, al di là del vetro, pronti per questa nuova puntata di Taggami. Ormai lo conoscete tutti molto bene, il programma realizzato in collaborazione con Plumia, l'agenzia di digital marketing, che torna come ogni weekend per parlare con esperti imprenditori del web, innovazione digitale, comunicazione e marketing digitale. Cosa vogliamo fare? Vogliamo rivelarvi le opportunità che il web ci riserva e approfondire così le strategie per fare business sempre attraverso il digitale. Bene, cari amici, oggi parliamo di un tema molto interessante, soprattutto per i giovani in cerca di lavoro, ma anche per tutti i professionisti in cerca di occasioni per migliorare la propria carriera. Parliamo di occupazione, risorse umane e professioni del futuro. Quest'oggi lo facciamo insieme a Filippo Gatti, l'account manager di SHL, una società che si occupa di risorse umane. Ben trovato, Filippo.
Grazie, esattamente così. Buongiorno a tutti.
E Alessia Pizzi, che torna a trovarci qui su Radio Cusano, l'account manager, anzi la content manager, scusate, di Plumia, che ho il piacere di ritrovare. Ciao Alessia, vedi, mi fai anche emozionare.
Quanto ti sono mancata,
tantissimo, la verità. Tantissimissimo. Non mi ricordo nemmeno se ci siamo viste dopo il primo dell'anno,
forse
praticamente.
Forse la prima che hai visto, non lo so, ero tornata dopo le vacanze, forse. Però non mi ricordo.
Va bene, non ci ricordiamo, ma è normale, d'altronde il fine settimana abbiamo con noi tutta la settimana sulle spalle, quindi per oggi ci rilassiamo qui con Taggami e parliamo di occupazione e soprattutto di questa, come posso chiamarla, azienda SHL, una vera e propria azienda che Filippo ci spiegherà in cosa consiste.
Esattamente, beh, SHL è la prima azienda che a livello globale si è occupata della misurazione delle soft skill, cioè delle competenze, perché capire esattamente quali sono le nostre attitudini è un lavoro scientifico. SHL nasce nel 1977, che a scanso di equivoci è un'ottima annata, anche perché sono nato anch'io nel 77.
Ecco, tiri acqua al tuo mulino.
Esattamente.
Sì.
E come spesso accade nelle aziende, la misurazione delle soft skill, anche per fare un pochino di storytelling, affonda nella storia militare, diciamo così, no? Perché pensiamo ai Marines. I Marines dovevano essere sempre super super preparati dal punto di vista fisico, poi però ci si è accorti che bisognasse avere anche un'ottima preparazione dal punto di vista mentale per sopportare lo stress, per performare, diciamo così, in ambiti di grande stress. Ed effettivamente poi in ambito militare si è cominciato ad utilizzare i test della personalità, i test attitudinali, che poi ovviamente hanno preso piede anche nelle aziende. Quindi questa è un pochino la storia del mercato nel quale lavoro.
Bene, molto molto interessante. Ecco, ma come pensate sia cambiata la ricerca del lavoro, ma anche la ricerca dei talenti, visto che hai detto che anche la tua azienda si occupa proprio di questo, nell'epoca del digitale?
Esattamente. Beh, intanto è cambiata tantissimo per un dato di fatto, che oggi chi non ha un profilo digitale semplicemente non esiste. Per cui il gioco è questo: riuscire a governare e ad orientarsi nell'enorme numero di informazioni aggiuntive che oggi abbiamo. Cercare il talento in epoca digitale significa uscire dagli schemi del curriculum, uscire dagli schemi anche dell'annuncio, della job description, che sono fondamentalmente due aspetti molto superati, e mettere al centro il candidato, perché oggi su LinkedIn, su Facebook, su Instagram e sul neonato TikTok abbiamo tantissime informazioni rispetto alle persone, cruciali anche per capire come si possono orientare nel mondo del lavoro e come performare all'interno di un'azienda. Ma c'è qualcosa in più, che queste stesse informazioni ce l'ha anche il candidato. Mentre prima si cercava di mettere al centro l'azienda, quindi io azienda racconto a voi candidati cosa faccio, oggi i candidati hanno la possibilità di acquisire a monte le informazioni che gli interessano dalle aziende, da fonti che non sono più solamente quella aziendale ufficiale, e quindi si parla di un digitale che cambia completamente anche l'esperienza del candidato, perché mette il candidato al centro. Questa è la grande rivoluzione.
Sei d'accordo, Alessia?
Sì, penso che tra l'altro la prima cosa che mi viene in mente quando insomma si parla di profili digitali è anche un po' la questione del community management, nel senso la gestione comunque delle community social, principalmente nei gruppi Facebook, perché ad esempio, forse ne abbiamo parlato già anche in altre puntate di Social Gnoc,
sì,
che ridi, è però importante.
Sì, molto importante.
Molto importante. No, per tante volte, essendo io una social gnoc, naturalmente, ho visto tante volte insomma le persone ricercare proprio lavoro o fare proprio scouting, no? Io stessa ho fatto scouting dentro Social Gnoc e questo fa capire quanto fare parte di una community oggi anche a livello proprio digitale sia importante per potersi mettere, no, in gioco anche in maniera differente. E premetto che non tutti sanno che ci sono queste possibilità, quindi è importante secondo me anche dirlo. E aggiungo un'altra cosa, che purtroppo però la questione del social network, no, il fatto di essere magari più identificabili, a volte forse anche, non è detto insomma sia sempre positivo, perché poi uno sui social magari è libero pure di fare quello che vuole, e se magari le aziende vanno a vedere, no, quello che tu fai, la notte brava precedente, insomma bisogna essere bravi anche con i filtri secondo me sulla privacy, sì, perché comunque è brutto dirlo, però la
quindi,
gente si
aspetta,
fa un'immagine,
stai,
no?
Stai dicendo che hai messo la privacy al tuo datore di lavoro?
No.
Io sono amicissima, quello che pubblichi.
Io sono amicissima con Luca Valente su Facebook, quindi lui
che
sa
salutiamo.
Tutto.
Sì,
mi ha preso proprio per le mie notti brave, mi ha assunto.
Beh, certo, giustamente, no? Un'azienda molto giovane,
sì,
Plumia,
sì.
Ve le perdoniamo anche le notti brave. Bene, allora, come si individua un talento, però? Veniamo al nocciolo della questione e quanto soprattutto contano oggi le soft skill e soprattutto cosa sono queste soft skills, le vogliamo magari spiegare un po' ai nostri ascoltatori?
Certo, le soft skill sono fondamentalmente le competenze, quindi come noi ci comportiamo e come noi reagiamo in determinate situazioni. Ovviamente le soft skill hanno un'accezione prettamente lavorativa, perché è ciò che oggi le aziende cercano. La differenza è molto semplice, il contraltare delle soft skill sono le hard skill. Quando ero giovane io, di fatto si cercava l'espertone, no? Allora mi serve il tecnico informatico, mi serve il programmatore. Oggi tutto questo è sostituito o si sta sostituendo dall'intelligenza artificiale, che ha un vantaggio enorme, che rende le hard skill, quindi il cosiddetto espertone, fruibili da parte di tutti e con un'ottima affidabilità. Perché l'intelligenza artificiale ti consente appunto di fruire di una serie di contenuti e di lavorare una serie di contenuti che altrimenti erano appannaggio solamente di poche persone. Mm-hmm. Detto questo, oggi le aziende ovviamente si stanno spostando per la ricerca del talento sulle soft skill che fanno la differenza, ed è proprio qui che si va a ricercare il talento. C'è un termine bruttissimo che si sta utilizzando nel mondo del lavoro, ovvero sia la guerra del talento, che se dobbiamo parlare di guerra anche sul talento abbiamo veramente finito. Quindi trasformiamolo in senso positivo, la bellezza del talento. Oggi il talento è misurabile ed è individuabile, e la cosa bella è che le aziende, quanto sono più grandi, tanto più devono confrontarsi anche con le piccole imprese, perché, ritorniamo a quello che dicevamo prima, il candidato al centro, io voglio mettermi in gioco, quindi in una grande multinazionale probabilmente finirei per diventare un numero, mentre in una piccola azienda dove c'è una catena decisionale più bassa sono più motivato, posso fare più esperienza. Questo è il terreno competitivo nel quale le aziende si vanno a confrontare, e la ricerca del talento è allineare le competenze, quindi le soft skill che io desidero avere per quel ruolo nella persona che sto cercando. Questo è il talento.
Bene. Sembra semplice, ma non lo è affatto, immagino.
È molto scientifico, si può misurare.
Beh, c'è sicuramente un grande lavoro dietro, no? Anche nello scremare le varie persone, le varie competenze, insomma ci vuole un po' di tempo.
Ci vuole...
O voi riuscite così, magari a captare subito da una persona le sue soft skills, no?
Allora, si può fare,
si
la
può
risposta
fare?
È sì, ovviamente poi c'è l'intervento umano che fa tutta la differenza del mondo, però voi pensate ad una grande impresa del settore fashion, quindi che ha un respiro internazionale ed un marchio fantastico. Io oggi questa azienda riceve migliaia e migliaia di curricula. Come fai a scremare tra tutti questi curricula. Sarebbe un lavoro enorme per gli addetti alle risorse umane. Qui ci viene in aiuto l'intelligenza artificiale, che va a settare le competenze richieste per quel lavoro e le va a ricercare facendo dei test fondamentalmente ai ragazzi, e quindi sai perfettamente qual è il loro grado di allineamento a quello che viene richiesto.
Bene, bene, ci vuole alla fine poco tempo, quindi basta un test, uno, due, tre test.
In realtà c'è molto dietro, considera, sì, certo, considera che devi avere i dati alla base, no?
Okay.
L'azienda per la quale lavoro fa qualcosa come 35 milioni di assessment ogni anno. Significa, per rendere concreti i dati, che è come se noi prendessimo tutti gli abitanti di Shanghai, tutti gli abitanti di Londra, e ogni anno li sottoponessimo a dei questionari della personalità. Chiaramente quello che hai dietro sono una serie di dati che ti danno il benchmark e la robustezza scientifica.
Ah, è chiaro, robustezza scientifica. Poi magari avremo modo anche di approfondire meglio questo termine, però ora voglio sapere da voi quali sono i settori e le professioni del futuro, e se ci sono magari alcune più specifiche rispetto a delle altre, non so.
Allora, oggi va molto di moda il termine, o meglio l'acronimo STEM, che sta per le professioni ad indirizzo scientifico, no? Quindi ingegneri, analisti, big data analyst. Queste sono un po' le professioni del futuro, nel senso che bisogna cercare talenti in questo ambito, e le aziende si stanno sfidando molto per cercare talenti in questo ambito, perché in questo caso le soft skill in ambito digitale fanno la differenza, e c'è un modo per trovarle. Intanto devi essere sexy, l'azienda deve essere sexy verso il candidato.
Accattivante.
Assolutamente, certo. E questo è il concetto dell'employer branding, cioè io devo vendere il mio marchio non solo al consumatore ma anche al candidato, perché solo così posso fare la cosiddetta talent attraction e assicurarmi e tenermi i talenti migliori. Come farlo? Ci sono tantissimi modi, però sono tutti incentrati appunto sulle soft skill. Questo è un po' il gioco.
È tutto un giro, una catena praticamente. Una catena. Secondo te invece, Alessia, ci sono delle professioni del futuro? Dai.
Ci sono. Io la faccio, la
professione. Quindi, te lo stavo per dire.
No, sono una grande fautrice in realtà di questo settore, perché vengo da una laurea in lettere classiche, quindi io ero una che srotolava papiri, non finirò mai di dirlo. Credo che, tra l'altro, riconducendomi al concetto delle soft skill, sia importante, forse prima di qualsiasi cosa, oggi la flessibilità, no? Perché siamo in un'epoca sicuramente di transizione proprio a livello di figure professionali, e quindi questo ci ha rimesso un po' in ballo a tutti quanti, no? Specialmente noi umanisti ci siamo molto, diciamo, dovuti adeguare, no? In quest'epoca.
Dillo a me.
Siamo tutti sulla stessa barca. Diciamo che la cosa importante secondo me ad oggi è vedere, insomma, appunto come vengono scelte le persone, no, a livello aziendale, perché io devo dire, sono sincera, in ambito digitale non ho mai avuto problemi, no, anche per il fatto di essere una donna ad esempio, però chiaramente tu mi menzioni le STEM, ed essendo le STEM, diciamo, un tema caldo dal punto di vista della disparità di genere, chiaramente è importante mandare i messaggi giusti, no? Nel senso, se questa è la professione del futuro, cerchiamo insomma di partendo dalla formazione, dall'istruzione, cerchiamo di far sentire confident, no? le ragazze quando sono piccole, già quando sono a scuola, posso diventare appunto un'ingegnera, posso lavorare con i big data, lo posso fare, no?
Questo però ci sono ancora queste disparità di genere, purtroppo, in alcuni settori. Ne abbiamo parlato anche qui in qualche puntata di Taggami, ne parliamo ampiamente anche un giorno ad ascoltare qui su Radio Cusano. E comunque, quanto incide nella copertura dei ruoli manageriali e nel divario salariale soprattutto questa disparità di genere?
Si sta facendo molto oggi per cercare di limarla e di superarla definitivamente, tant'è che oggi il concetto di diversity, che fondamentalmente si lega sia alla diversità di genere che anche alla diversità generazionale o etnica, sono al centro delle agende delle direzioni risorse umane. Il dato fondamentale è che la disparità salariale la combatti non inserendo le quote rosa semplicemente con una percentuale e dire: il prossimo anno voglio che nel mio consiglio di amministrazione ci sia il 50% di donne e la mia popolazione industriale deve passare dal 20% al 40% di donne. No, si fa chiaramente mettendo delle regole, ma creando dei percorsi di sviluppo, perché altrimenti continua la disparità salariale. Considerate che da una recentissima ricerca condotta da SHL e Gartner, che è un'altra azienda di grandissimo spessore dal punto di vista della ricerca scientifica, è stato individuato un nuovo modello di leadership. Perché oggi cosa succede? Succede che il mondo è in totale cambiamento. Se io oggi prendo un programmatore C++, ad esempio, no? Probabilmente tra 3 mesi quel linguaggio sarà vecchio, perché dovrà lavorare sul blockchain, su cyber security, tutte cose che dopo un quarto d'ora di fatto diventano vecchie. Quindi qual è il gioco fondamentale? È quello del continuare ad apprendere, ad avere una capacità di continuo apprendimento. E tutto questo cambiamento fa sì che si stiano diversificando anche i modelli di leadership. Secondo la ricerca che vi citavo prima, oggi la leadership è fortemente indirizzata dal contesto rispetto al passato, e sono state identificate ben 27 sfide di business che a vario titolo intervengono nei business delle aziende. Ebbene, su queste 27 sfide di business le donne ne conducono, secondo le statistiche, meglio degli uomini ben 21, quindi vincono 21 a 6.
Non avevamo dubbi.
Assolutamente.
Ma è solo la società che non lo vuole capire, noi lo sappiamo.
Certo.
Tra queste sfide c'è anche fare due cose contemporaneamente. Non
per
so
sconfiggere
scherzo.
Questa società prettamente incentrata sul patriarcato, purtroppo. Vabbè, comunque qualcosa si sta muovendo, come
sì.
dicevi tu, caro Filippo, e qualcosa sicuramente si evolverà, cambierà. Ecco.
Già sta cambiando,
però dovremmo fare molto molto di più. C'è ancora tanto da fare. Purtroppo noi continuiamo a parlarne sicuramente anche all'interno qui delle nostre trasmissioni su Radio Cusano.
E parlarne è fondamentale.
Parlarne è fondamentale, ma lo facciamo anche con i politici, perché ci sono molte politiche donne che si muovono e combattono ogni giorno proprio per questo, per sconfiggere anche il divario salariale all'interno delle varie aziende, nei posti di lavoro in generale. Quindi qualcosa succederà prima o poi. Filippo, stavo cercando sul tuo profilo LinkedIn,
sì.
che ricordiamo per chi non lo sapesse che cos'è, il social network per eccellenza, quello dedicato ai professionisti e al mondo del lavoro, una domanda alla quale ti chiederei di darci una risposta, ovvero: si può prevedere il comportamento di una persona e guidarla verso il risultato?
La risposta è sì.
Sì,
convintamente
così,
sì, assolutamente. Non c'è dubbio che si può fare, perché
Bene.
Ognuno di noi ha un talento. Il talento è il concetto più inclusivo che esiste, e ognuno di noi ha un talento. L'importante è scoprire dov'è, indirizzarlo per farlo performare. È fondamentale questo.
Assolutamente. Tu invece, Alessia, cosa ci dici? Secondo te?
Allora, io premesso che purtroppo sono un po' impopolare da questo punto di vista, perché a me l'idea sempre dell'obiettivo, del risultato, mi ha sempre spaventato proprio a livello caratteriale, essendo io un'impulsiva per natura, no? Sempre, diciamo... sono sempre andata a naso nella mia vita, però devo dire che, essendo io poi direttrice anche di un giornale, lavorando con 40 redattori, devo dire che è vero, quando si ha a che fare con le persone bisogna trovare luci ed ombre, e nella luce bisogna indirizzare, nel senso che tanto non si troveranno mai collaboratori perfetti. Quindi quello che ho capito io, almeno lavorando con le risorse umane, è che bisogna vedere dov'è il meglio, che lui chiama talento, vabbè, io lo chiamo il meglio, e indirizzarlo verso quel percorso, senza star magari a pesare troppo ogni volta le ombre e dire però questa cosa non me la sa fare. Diciamo, ognuno, secondo me, ha la propria, diciamo, proiezione, e va sviluppata al 100%, ma solo qualcuno che ti guarda magari a volte dall'alto lo può vedere, perché magari tu a volte sei inesperto, non lo sai, ma lo dico io stessa lavorando in un'agenzia, no? Mi rendo conto che io, ad esempio, nella mia vita sono passata da una multinazionale a, appunto, come diceva lui, poi una dimensione un po' più piccola, in cui però, lato mio, io mi sento molto più motivata, perché ci sono più occhi su di me. Prima
certo.
ero un numero, anche, è vero, ero un numero.
Esatto.
È il motivo per cui me ne sono andata, perché volevo qualcuno che avesse gli occhi su di me. Questo, da un lato, a volte magari ti genera pressione, però ti fa anche crescere, ti fa superare, diciamo, magari delle ansie che c'hai, perché comunque uno è giovane, magari lavora da 5-6 anni, no?
È chiaro.
Quindi è giusto che ci sia uno sguardo che magari abbia naso, come dico io, e sappia vedere in te quello che tante multinazionali magari non vedono, no? Insomma, questo chiaramente senza nulla togliere alla multinazionale,
certo.
però secondo me è un... la dimensione più piccola ti può aiutare in questo, io ne sono fermamente convinta.
Sei convinto anche tu, Filippo?
Sì, perché ognuno di noi è diverso, il concetto di talento è esattamente questo.
Vero.
C'è chi ha un talento molto orientato alla performance, dove deve avere la carota davanti, no? È molto importante. Ci sono delle persone che performano molto meglio se invece fanno un gioco di squadra, se invece ragionano più un obiettivo di gruppo, perché oggi di fatto dobbiamo prendere coscienza di una cosa, che effettivamente siamo sempre misurabili e veniamo misurati. Quindi anche un giornale viene misurato per i click se online o per le tirature se invece in edizione cartacea, per cui la misurazione fa parte della nostra vita, ogni cosa che facciamo. L'importante è legare quella misurazione alle nostre competenze, al nostro talento e a quello che ci fa stare bene, è fondamentale.
Senti, un'ultima domanda, Filippo, vi ricordo che ho qui come Filippo Gatti, che è l'account manager di SHL, e Alessia Pizzi, che ormai conoscete un po' tutti, la content manager di Plumia. Caro Filippo, cosa deve avere, cosa deve fare un account manager per eccellenza? L'account manager?
Beh, è fondamentale oggi per un account manager creare una rete di relazioni, perché oggi il concetto di performance network è un concetto che gli account manager e le aziende stanno cercando. Performance network significa che ognuno di noi ha una rete che è fatta da familiari, da amici, da clienti, da conoscenti, e questa rete deve performare per la nostra vita personale e per la nostra vita lavorativa, il che significa avere una capacità anche di collegamento. Questo è oggi rispetto al passato, in cui gli account manager prendevano l'elenco telefonico e andavano in giro porta a porta, telefonate a freddo. Oggi è tutto diverso, e quindi il performance network è probabilmente la skill più importante che un account manager, comunque una persona che lavora nelle aziende, deve avere.
Bene, bene. Allora, grazie di essere stati qui con me, è stata una bellissima puntata, sono stata ad ascoltarvi veramente con le labbra che pendevano.
Perché... È l'amore che parla, l'amore. Rihanna, sei confusa.
No, davvero molto interessante questa puntata in cui vi abbiamo spiegato un po' come trovare lavoro, essere trovati soprattutto nell'epoca del digitale. Lo abbiamo fatto insieme a Filippo Gatti, che come vi ho appena detto è l'account manager di SHL, che è stato qui con me, grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a lei, Alessia Pizzi, la content manager di Plumia, che verrà a trovarci a breve, dai.
Certo, se mi inviti poi.
Certo. Ma certo che ti invito, a te come a tutti gli altri tuoi colleghi di Plumia, che siete tanto carini e simpatici. Comunque, questa puntata di Tagga mi finisce qui. Io vi ricordo l'appuntamento lunedì con Un giorno ad ascoltare insieme a Misa Urbano dalle 6:30 alle 8. Vi auguro un buon weekend, sempre qui sulle frequenze di Radio Cusano Campus. Ciao a tutti, grazie a Stefano Mazzei, soprattutto al di là del vetro. Un saluto. Ciao a tutti da parte mia, Arianna Caramanti.